Buonasera, Shavu'a Tov, ben trovati. Allora, riprendiamo l'ultima frase di settimana scorsa, di lunedì che abbiamo fatto lezione, perché c'è qualcosa di interessante che lo collego con qualcosa che... La misericordia caduta porta alla severità. E si esprime in termini come perché mi comporto in questo modo. Adesso arriviamo. Le suppliche cadute con l'acidità, così lo chiama, che si esprime in termini come perché mi fanno questo. A seconda della misericordia o pietà che una persona ha e le suppliche che fa, meriterà che le sue preghiere siano accettate. Hashem ci ha mandati in alcuni luoghi molto nascosti e qualsiasi rafforzamento in questi posti è gran cosa. Quello che abbiamo spiegato prima, molte volte una persona quando si trova in situazioni difficili, dura, le difficoltà, quello che sia, parla a Dio e dice: perché io devo comportarmi in questo modo? Perché faccio peccati? Io non voglio fare dei peccati. Perché sono lontano da te? Io vorrei essere vicino a te. Nell'ebraismo c'è molto questa idea del parlare con Dio, al di là della preghiera, al di là della preghiera, proprio parlare con la propria lingua, è una cosa molto importante. E questo Rabbi Nachman, nella Chassidut di Breslev c'è molto questa idea qua di appartarsi, parlare con Dio. L'abbiamo anche studiato. Non bisogna più forse andare in foresta, uno può farlo anche in casa propria e parlare con Hashem. Allora, quando una persona cade a un livello un po' basso, diciamo, che fa cose che magari non gli si addicono, no? Peccati o quello che sia, lui dice: ma Hashem, perché io devo comportarmi in questo modo? Io in realtà vorrei essere tuo servitore, vorrei essere una brava persona e fare le mitzvot. Oppure perché mi fanno questo? Perché mi capita queste cose nella vita che debba soffrire e poi di conseguenza non riesco a fare bene il mio lavoro di servizio di Hashem? Allora dice: a seconda della misericordia o della pietà che una persona ha e le suppliche che lui fa, perciò chiedere, supplicare a Hashem: io non voglio peccare, non voglio esserti distante, però è una cosa che dentro di me è forte, mi trascina, il mio cervello mi inganna di continuo, mi propone cose che alla fine io ci casco, alla fine siamo umani, no? Non è che siamo santi, angeli. E molte volte siamo in mezzo a due fuochi, da una parte appunto di essere là, fa il suo lavoro, perché l'ha fatto Dio, l'ha creato per farci inciampare, e dall'altra parte noi ci caschiamo, però ci dispiace, perché è più forte di noi. Allora qua dice, a seconda della misericordia o pietà che una persona ha e le suppliche che lui fa, meriterà che le sue preghiere siano accettate. Perciò se tu preghi a Hashem dicendo: io non voglio peccare, Hashem, aiutami a sconfiggere le mie serra, capisco benissimo che nel tuo disegno, Hashem, tu hai creato gli serra, tu me l'hai mandato, capisco benissimo, perché gli serra è necessario perché se tutto liscio poi una persona le sue azioni non ha valore. Se ci fosse soltanto il bene, soltanto le mitzvot al mondo, mi ha spiegato diverse volte, non avrebbe valore le nostre azioni, no? Se c'è solo bene, se c'è solo kasher, se c'è solo buone azioni e non c'è il male, allora che valore ha il mio fare del bene? Non ha nessun valore. Allora Hashem, per dare valore alla nostra scelta, che io scelgo di mangiare kasher e non perché al mondo non c'è altro, scelgo di fare la buona azione quando potrei benissimo fare una cattivazione, allora la mia scelta a questo punto ha valore, altrimenti non avrebbe valore. Ok, abbiamo capito, Hashem, grazie, va bene. Abbiamo capito che tu vuoi valorizzare le nostre azioni, perciò ci mandi le sera. Bene. Però Hashem, aiutami. Perché io veramente nel mio profondo non voglio tradirti. Però succede che 8 su 10, 9 su 10, 5 su 10, quello che sia, io ci casco. Però aiutami. Perciò la persona combatte. Magari riesce a combattere fino a un certo livello, riesce a dominare il suo istinto fino a tot e poi cade. Allora lui dice: chiedo a Dio, Dio, aiutami però. È vero che lo fai per il mio bene, per darmi valore, però aiutami anche tu. Hashem ci ha mandati in alcuni luoghi, ecco, questo è quello che volevo parlare. Hashem ci ha mandati in alcuni luoghi molto nascosti. E qualsiasi rafforzamento, come dire spiritualmente, no? Mi fa cadere in certi posti e così via. E qualsiasi rafforzamento in questi posti è una gran cosa. Quando tu vai in battaglia, i soldati più forti, il generale li manda in posti più strategici, dove magari il posto è molto più basso, molto più pericoloso, molto più brutto, avanzato, perché è a rischio. Magari lì dove il nemico è più forte, manda il soldato più forte, no? Magari quelli più deboli li tiene indietro. Perciò ti si dice, sappi che quando Hashem ti manda in luoghi nascosti, vuol dire in posti non rivelatamente belli, e tu lì riesci a rafforzarti, questa è una gran cosa. Perché da casa, sul divano, quando tutto va bene, siamo tutti bravi, siamo tutti tzaddikim e tutti angeli. Ma quando la vita ti mette davanti a situazioni dove tu devi scegliere, faccio la cosa che mi è più comoda, la cosa più facile, la cosa più naturale per il mio fisico, perciò peccare, perché la cosa più facile, più naturale, è più comoda per un umano è peccare. Questa è la nostra natura. La cosa più difficile è fare una mitzvah. La cosa più difficile è fare la buona azione. Ma non è normale questo. Purtroppo è così. Ed è per questo che le nostre azioni hanno valore, perché tu decidi di non fare la cosa semplice, la cosa comoda, la cosa naturale. Dici, io non voglio essere come un animale che non è capace a far sottomettere il suo impeto. Io voglio essere un umano, non un animale. Cioè, è difficile, è scomodo, è sconveniente, però voglio fare la cosa giusta. Perciò qua quando dice Hashem ci ha mandati in alcuni luoghi molto nascosti, è quello che stasera ho scritto poco fa in un post. Allora, abbiamo a Milano un Mohel, un emissario del Rebbe che ormai è da tanti anni qua, Rav Tzemach Mizrahi. Lui originariamente è israeliano, già da più di 20 anni, è venuto qua in Italia, ha una sua attività, ha un tempio, ha le lezioni, quello che manda pacchi in tutta Italia per Pesach, fa tante cose, no? E lui è anche un Mohel, colui che fa le circoncisioni. Settimana scorsa, lui è stato chiamato in Sri Lanka perché l'emissario del Rebbe in Sri Lanka ha avuto un maschietto, e in Sri Lanka ovviamente non c'è un Mohel, non c'è chi fa le circoncisioni, allora hanno chiamato lui. Benissimo. Lui arriva lì, fa la circoncisione e poi nel frattempo scoppia la guerra. E lui è ancora lì, tutta la settimana è rimasto lì. È già il secondo Shabbat che lui è fuori casa, che il tempio è senza di lui e quant'altro, perché lui è bloccato lì, gli aeroporti sono chiusi, non può muoversi. Disperato, ha una famiglia qua, ha i bambini, ha il tempio, le lezioni, questo, fa poco e pesa, deve cominciare a fare i pacchi. È disperato. Va bene, cosa succede? Lui venerdì riesce ad arrivare a Dubai per poi continuare domenica, domani forse, a Milano. Perciò viaggio a tappe per arrivare a Milano. Cosa succede? A Dubai c'era una coppia di israeliani che vivevano lì, disperati che il loro Moel da Israele, nessun tipo di Moel poteva venire da Israele, perché Israele è anche bloccato, non si può entrare o uscire, è tutto bloccato, perché lì dove hanno buttato l'Iran ha mandato i missili anche nei paesi arabi adesso, non soltanto in Israele, l'Iran è impazzita. Allora, tutti questi paesi qua, Dubai, tutto chiuso, gli aeroporti sono chiusi, perciò da Israele nessun rabbino può venire per farci concisione. Lui è bloccato lì, riesce ad arrivare a Dubai. E scoprono che lui è a Dubai e lui ha fatto una circoncisione. Perciò lui apparentemente era bloccato in Sri Lanka, in quelle zone lì. Ma tutto questo era perché se lui tornava a Milano, non poteva più entrare perché non può entrare. Perciò è dovuto essere, tra virgolette, rimanere bloccato lì per poter essere a Dubai. Per cos'è il punto? La circoncisione va fatta l'ottavo giorno. Non si può ritardare, è quello il punto. Uno può dire, va bene, finisce la guerra, un rabbino arriverà. No, va fatta l'ottavo. Sì, ovviamente che se passa l'ottavo giorno, il primo giorno disponibile si fa, ma a priori si fa l'ottavo giorno, specialmente quando il bambino è sano. E molte volte il bambino, mi sfugge comunque, si dice quando è un po' giallo, è la bilirubina. La bilirubina è troppo alta,
Litterizia, litterizia.
l'itterizia, sì. Quando è troppo alta, vuol dire che il fisico è ancora un po' debole, allora non si fa, si aspetta anche dopo l'ottavo giorno, ovviamente. Ma qui non era il caso, qui il bambino era in tempo e i genitori volevano che venisse fatto come la Torah richiede l'ottavo giorno. Perciò lui è stato, ripeto, tra virgolette, bloccato per essere lì. Lui non conosceva loro non conoscevano lui. Hanno sentito che è arrivato un Mohen in città, subito, tac, venerdì, ieri. C'è stata una circoncisione. Questa è divina provvidenza, questa è incredibile. Questo è quando Hashem ti manda in un posto, tu non capisci perché, ma alla fine si scopre che sei lì per fare una missione, un qualcosa che necessita la tua presenza. Allora, stai dicendo qualcosa?
E ancora Dubai?
Eh sì, era ieri il Brit Milà, era venerdì.
Ah.
Non so quando ritornerà, forse domani, non so se aprono, se riesce a tornare, non lo so.
No, perché oggi è arrivato un drone a Dubai e hanno
Ah,
chiuso l'aeroporto.
di nuovo, vedi? Allora, forse ci sarà un altro Brit, fa qualche giorno.
Altro Brit
Vedremo,
Milà.
vedremo, vedremo. Ok.
Ma infatti la schiacciabratita. Vabbè, guarda, io non dico più incredibile, perché ormai
Ma la Divina
siamo lì.
Provvidenza è
Sì.
una cosa incredibile.
Ma quante ne hai raccontate tu che una volta esci 3 minuti più tardi di casa incontri uno che deve mettergli i tefillin? E
Bravo,
quante
bravo, bravo.
volte se ne racconta? Non mai
E
sì.
quante volte ci succedono che noi non ce ne accorgiamo neanche? Perché magari questa divina provvidenza è così nascosta nella natura, in
Sì,
qualcosa
veramente non
della natura.
capiamo perché, magari non capiamo neanche, magari facciamo, sì, arriva una telefonata di qualcuno che ha bisogno di conforto,
Non lo sai
piuttosto che...
neanche, ma magari sei uscito tardi di casa per una chiamata che ti è arrivato o qualcos'altro, e non lo sai neanche che magari ti sarebbe successo qualcosa prima o è successo qualcosa di buono dopo. A volte, ripeto, non ce ne accorgiamo neanche perché è camuffato in una situazione naturale della vita, perciò non ci fai neanche caso. Eppure ogni cosa, ogni passo è divina provvidenza. Come quella storia che ho raccontato diverse volte, vabbè, la raccontiamo perché sabato sera raccontare storie fa bene. Questo anni e anni fa c'era un piccolo raduno di donne emissarie del Rebbe, le mogli dei rabbini del Rebbe, ma piccolo in America, non come quello che fanno oggi, quello
Sì, stock,
mondiale.
stock, stock. E
Sì,
quando hai detto,
bravo,
volevo
esatto.
dire che siete stock, sì.
Allora, loro erano una cosa di qualche donna, allora sono nate in Detroit, se non sbaglio. Va bene, questo giovedì sera hanno finito il loro raduno e venerdì mattina dovevano tornare a New York. Non era lungo il volo, era vicino, perciò hanno calcolato che arrivavano in tempo per Shabbat. Se non che arrivano all'aeroporto e c'è non so, una bufera di non so che cosa, pioggia o neve che sia, e allora loro arrivano all'aeroporto ma sono bloccati, non c'è volo che vada a New York. Potete immaginare donne di Shabbat, venerdì mattina, che devono arrivare in tempo a cucinare con Shabbat e tutti i bambini a casa e i mariti che aspettano, disperate, telefonano al segretario del re all'epoca dicendo che quello che è successo, abbiamo finito ieri sera, stamattina abbiamo preso e che siamo bloccati. E allora il segretario parlava al telefono con questa signora e il segretario si trovava proprio accanto al re. E allora e lei dice: "We are stuck, siamo bloccate". Allora il re, ovviamente il re non parla al telefono, no? Il re dice al segretario, il segretario dice, il re chiede cosa vuol dire siete bloccate. Allora la signora non ha capito e comincia a spiegare, perché c'è qua, c'è la neve, c'è la pioggia. E il segretario fa, il rabbino capisce l'inglese, sa benissimo cosa intendi che sei bloccata, ma la sua era una domanda più spirituale. Non esiste una situazione che sei bloccato. Nella vita non c'è bloccato. Punto, e lì finisce la conversazione tra il segretario e la signora. Perciò loro capiscono che non siamo bloccate. Hashem ci vuole qui. Dobbiamo trovare cosa fare. Allora, non so quante erano, 40, 50, non so quante donne erano. E ogni brava donna Chabad va sempre in giro con le candele di Shabbat da proporre alle signore di accendere le candele, perciò tutti avevano le borse ovviamente con le candeline di Shabbat. Hanno tappezzato tutto l'aeroporto, sono andati in giro a fermare ogni donna: "Scusi, lei è ebrea? Sì, tenga le candele di Shabbat, qua c'è la benedizione, bla bla bla". Come si fa, come noi uomini andiamo con i tefilin, le donne vanno con le candele di Shabbat. Ed era venerdì. Perciò tutte queste donne hanno veramente fatto tutto l'aeroporto e hanno incontrato tante donne ebree e hanno dato le candele di Hanukkah. Benissimo. Poi non so come finisce la storia, se sono tornate a New York in tempo o se sono rimaste lì, non lo so. Ma la storia va avanti, anni e anni avanti, anni dopo, c'era una serata per donne. E una di queste donne qui, che era lì, parlava a microfono, conduceva la serata, eccetera. Alla fine della serata, una signora del pubblico va da lei e dice: "Non so se tu mi ricordi, se tu ti ricordi di me, ma 5 anni fa, quel venerdì lì che voi eravate bloccate, tu sei venuta da me, ti riconosco, tu sei venuta da me all'aeroporto e mi hai dato delle candele dicendo stasera è Shabbat. Accendi le candele", e mi ha dato anche le benedizioni traslitterate. Questa signora dice: "Io non avevo mai acceso le candele in vita mia. Quando tu me le hai date, io quella sera, come tu mi hai chiesto, le ho accese". E dice: "Da quella sera lì non ho mai smesso di venerdì sera di accendere le candele, e non soltanto, pian piano, sono diventata anche osservante". Ed eccomi qua, infatti, a sentire questa serata, eccetera. Però tornando a quello che il Rebbe dice, cosa vuol dire siete stuck? Cosa vuol dire che siete bloccati? Non esiste rimanere bloccati nella vita. Esiste che tu pensi che sei bloccato in una situazione, ma Dio ti ha messo là perché vuole che tu faccia un qualcosa. Anche se la situazione a te non piace, ti è difficile. Lasci i bambini a casa, quello che sia, ma tu con Dio non puoi discutere. Lui sa meglio di te tu dove devi stare. Certo che tu vorresti essere alle Mauritius al sole, ma Dio ti vuole sotto la pioggia, sotto la neve, all'aeroporto. Vuol dire che bisogna prendere la vita con filosofia, con quello che la Chassidut ci insegna. Non vuol dire che se tu prendi la vita con filosofia non avrai più problemi. Problemi fa parte della vita. Ma se tu prendi le cose con filosofia, vivrai meglio i problemi della vita. Sai risolvere meglio i problemi. Sai, come si dice, face?
Affrontare.
Affrontare, grazie. Sai affrontare in un modo migliore le problematiche. Non esistono formule magiche per non ricevere problemi. Ci sono modi di come rafforzare il proprio spirito, persona e così via, che quando mi succede un qualcosa, io so affrontare la cosa con fede e capire che questa situazione qua non è un incidente, ma è un qualcosa che Dio mi ha messo in questa situazione. Io non vorrei esserci, però se Dio mi ha messo, vuol dire che io posso e devo fare qualcosa in questa situazione, anche se mi sta stretta e mi dà fastidio. Ok, cominciamo pure la nuova lezione. Dice così: connettersi allo Tzaddik attraverso la preghiera. La maggior parte delle nostre preghiere passano per le preghiere dei tzaddikim prima di essere accettate. Adesso vediamo cosa vuol dire. Pertanto, proviamo a connetterci con gli tzaddikim prima di pregare, poiché quando lo tzaddik prega, cerca sempre il bene dalle radici più alte. Cosa vuol dire? Allora, cerchiamo di raffigurare il popolo ebraico come un corpo umano. C'è alcuni di noi che sono mani, braccia, mani, che sono quelli ebrei che sono magari non hanno tanto studiato, ma quando c'è da fare qualcosa sono i primi a farla, quando c'è da aiutare, da fare carità, da quello che sia, sono pronti a fare. Poi abbiamo le gambe, abbiamo diverse parti. Poi c'è la testa. La testa chi è? È il tzaddik della generazione, il Rebbe, il tzaddik. Vuol dire la parte più alta del corpo, no? Ci sono i bracci, chi fa, e magari c'è chi studia, che è la testa e così via. Il tzaddik ovviamente è il capo, infatti Rabbi, Rabbi cos'è? È l'acronimo di Rosh Bnei Israel, il capo del popolo ebraico. Rabbi, cosa vuol dire? È diciamo, appunto, nel raffigurato del corpo, il Rebbe, il tzaddik, la guida è la testa. Adesso, quando la testa percepisce tutto il corpo, a volte più degli organi del corpo stesso. Mi ho spiegato una volta, se mi fa male un braccio, è la testa che percepisce il dolore prima del mio braccio. Se mi fa male l'unghia del mignolo del piede, tutto passa tramite la testa. Questo vuol dire che il tzaddik percepisce il fabbisogno del popolo ebraico più ancora e prima ancora dell'ebreo stesso, perché lui è la nostra testa. Ok? Perciò quando la testa ha il dominio, non dominio, ha il controllo di tutto il corpo, possiamo benissimo capire quanto la testa sia importante. Perciò il rabbi, il rebbe, è importante perché lui percepisce più di noi quello che noi abbiamo bisogno. Ma non soltanto a livello spirituale, anche a livello materiale. Perciò, tornando al punto, se nel corpo il Rebbe è la testa, è la parte più importante, la più alta di noi, allora quando il Rebbe va davanti a Dio a proporre una preghiera per una certa persona, per il bene di una persona, potete capire che ha più peso le sue parole, le sue richieste, di una semplice persona. Ovviamente tutti siamo tenuti a pregare e ovviamente Hashem sente e ascolta tutte le nostre preghiere, che sia chiaro, però capisci benissimo che se vai in una fabbrica e vuoi ottenere qualcosa, non vai dall'operaio al primo piano, vai su all'ultimo piano quando c'è il dirigente o il direttore o il padrone della Fiat, il vecchio Agnelli o chi sia, se vai da lui ovviamente riesce a ottenere qualcosa di più. Perciò il Rebbe ha, diciamo, le porte spalancate davanti a Hashem più di un ebreo semplice. Perciò la sua richiesta ha più valore, essendo lui da una parte umano come noi, ma d'altra parte è anche totalmente divino, tzaddik, devoto a Dio, e non ha altro nella sua vita se non la volontà di Dio, perché un tzaddik non ha piaceri, non ha desideri di mangiare, di bere, del fisico, come noi altri normali, comuni mortali. Lui tutta la sua vita è soltanto Dio, allora capisci che lui, quando chiede lui qualcosa per gli altri, ovviamente la sua preghiera è molto più limpida, più pura e così via. Perciò qua dice, le nostre preghiere passano per le preghiere dei Sadichin. Perciò sono le loro preghiere dei Sadichin che elevano e spianano la strada per far passare anche le nostre preghiere. Ok? Perciò dice, quando un Sadik prega, cerca sempre il bene dalle radici più alte. E prima di essere accettate le nostre preghiere, passano per le loro preghiere. Pertanto proviamo a connetterci con i tzaddikin. Quando tu riesci a connetterti a un tzaddik, vuol dire studiare i suoi insegnamenti, prendere esempio dal suo modo di vivere, o nel caso del Rebbe di fare quello che Rebbe indica di fare, che non è poco quello che Rebbe ci dice di fare, che al di là delle mitzvot, i comportamenti vari e così via, come curare il prossimo, come divulgare Torah, eccetera. Questi modi di connettersi con un tzaddik ti aiutano a essere appunto connesso con il capo di questo corpo e perciò le tue preghiere passano, appunto, lui aiuta le tue preghiere a innalzarsi. Qual è la radice di questo bene che lo tzaddik trova? Egli rivela semplicemente ad Hashem, perciò il tzaddik rivela ad Hashem la verità. E adesso qua dice una cosa interessante. Tu Hashem, questo è il discorso che il tzaddik fa con Hashem, tu Hashem sei colui che ha fatto perdere i loro cuori. Il tzaddik a questo punto diventa il nostro avvocato. E dice, sì, Hashem, tra virgolette, sei tu responsabile che questi ebrei si comportano magari non esattamente come tu vorresti. Alla sua radice, anche i loro peccati li hai causati tu stesso, Hashem, perché gli hai mandato gli Yetzer Hara. Dopotutto, chi ha creato, qua dice, dopotutto, chi ha creato gli Yetzer Hara? Cioè, è come se il tzaddik si mette tra noi e Dio e semplicemente fa da avvocato. È vero che lui ha sbagliato, vostro onore, però siete voi che l'avete indotto a sbagliare, vostro onore. Perciò il Rebbe si mette in mezzo e cerca di difendere il popolo ebraico. E così Hashem è d'accordo e deve compiere, per così dire, Teshuvah, Dio. La sua teshuva è che Dio innalza le nostre preghiere e le nostre richieste da presentare davanti a Lui. Perciò, quando c'è un tzaddik che gli dice, però vedi che alla fin fine sei tu che hai creato gli Yetzer Hara, sei tu che hai creato il male, e lui poverino ci ha inciampato, magari non voleva neanche, magari ci soffre pure che ci inciampa ogni volta. Allora, cioè, ognuno si prende le sue responsabilità, in un certo senso. Perciò anche tu, Dio, prendi le tue responsabilità. È un po' come è la parasha di chi ti sa. Proprio la parasha che stamattina abbiamo letto al Tempio, che gli ebrei hanno fatto il peccato del vitello d'oro. Però, alla fin fine, è una cosa che è successa. Erano quegli ebrei, quegli egiziani che sono usciti, perché noi l'abbiamo studiato il mercoledì. Alcuni di voi non partecipano a quella lezione. Lì abbiamo studiato che in verità chi ha causato tutto questo pasticcio del vitello d'oro? Mica gli ebrei, quegli egiziani che, quando gli ebrei sono usciti dall'Egitto, un gruppo di quelli Erevrav, un gruppo di egiziani si sono, per modo di dire, convertiti e sono entrati anche loro. Mosè li ha accettati a uscire con loro pensando di fare una buona cosa. Ma alla fine tutte le disgrazie, tutte le difficoltà, tutte le cose negative che sono successe nel deserto erano sempre causate, perciò il vitello d'oro era causato da questo gruppo di egiziani che si era mischiato in mezzo agli ebrei. Erano loro che hanno detto di fare un idrodoro, un vitello d'oro, eccetera, eccetera. Perciò anche quegli ebrei che alla fine sono cascati, che poi tra l'altro erano 3.000 contro, erano in realtà pochi in confronto alla massa, però alla fine hanno peccato, siamo d'accordo. Però è successo che si è creato questo, era tutto così veloce, questo vitello d'oro non era in un modo naturale, non era stato scolpito, creato, cercato, velocissimo. E butto tutto quest'oro diventa un vitello, tutto, era tutta una cosa che Hashem in realtà ha voluto che succedesse, era proprio una sorta di miracolo, perché non è normale che sia successo quello che è successo in così poco tempo, tra l'altro. Perciò anche lì, Mosè dice, ah, tu vuoi uccidere il popolo ebraico e far di me una nuova nazione, un nuovo popolo? Ma io non ci sto con te, se vuoi uccidi anche me, se vuoi cancella il mio nome. Perché se cancelli loro, cancelli anche me. Io e loro siamo la stessa cosa. Non puoi cancellare me, non puoi cancellare loro e tenere me. E siamo stessa cosa. Guardate che alto livello di Mosè di proteggere il suo popolo e discutere con Dio dopo che questo popolo l'ha fatto dannare. Non dimentichiamoci, questo popolo ha fatto impazzire Mosè nel deserto. Lamentele su lamentele. Eppure Mosè dice: questo è il mio popolo, il mio compito è difenderli, il mio compito è pregare per loro, di aiutarli a capire, nonostante che loro mi vanno contro, fa parte della mia persona, del mio compito. Perciò Mosè dice: no, Hashem, io non sono d'accordo con te, sei tu che li hai fatti sbagliare. Questa storia qua è successa perché tu hai voluto, non sono d'accordo. E allora lì Hashem si, tra virgolette, si calma e dice: ok, non li farò fuori, come ho spiegato giovedì sera, smisterò, come si dice, diluirò la loro pena negli anni, un po' alla volta li farò recuperare questo danno qua. Di nuovo vediamo che il Tzaddik intercede a difendere il popolo ebraico, anche quando ha torto. Perciò tutte le cose buone che una persona ha fatto o richiesto, che non sono ancora arrivate davanti a Hashem, abbiamo preso il punto. Ecco così Hashem è d'accordo e deve compiere Teshuvah. La Teshuvah è che innalza le nostre preghiere e le nostre richieste da presentare davanti a Lui. Tutte le cose buone che una persona ha fatto o richiesto, che non sono ancora arrivate davanti ad Hashem, perché hanno avuto origine da un luogo di giudizio, perciò tutte le nostre preghiere che sono ancora bloccate, le nostre richieste non sono ancora, la risposta di Hashem non è ancora ricevuta, non è ancora arrivata. Io chiedo qualcosa a Dio, ma non mi è ancora arrivata questa benedizione, perché c'è qualcosa che si blocca? Io chiedo, ma c'è un'interferenza e non arriva la risposta di Dio. Perché queste richieste hanno avuto origine da un luogo di giudizio. E ricordiamoci, giudizio, din, non è un qualcosa di buono. Vogliamo noi, ogni volta diciamo, ricordate, addolcire il giudizio. Il giudizio è qualcosa di duro. Il giudizio non è misericordia. Il giudizio è: hai meriti uno, ti do uno. Non ti do neanche 1,1, 1. Quello è Dio senza misericordia, Dio della giustizia. Ti do quello che ti meriti. Perciò a volte, quando la preghiera non riceve riscontro, è perché la preghiera arriva da un posto di giudizio e pertanto contenevano dei difetti o delle mancanze che permettevano la sitra achra, vuol dire la parte negativa, la parte di là, tzad acher, vuol dire quello che non è spiritualità, perciò chiamiamolo Yetzer hara per facilitare, che permette Yetzer hara di nutrirsene di queste preghiere. Ora si innalzano per il merito del vero tzaddik. Perciò queste richieste, preghiere, che magari incontrano nella strada il giudizio che ti dice: ma tu chiedi una cosa, ma in verità non te la stai meritando. chiedi più di quello che ti meriti. Perché, attenzione, Dio ha diversi aspetti, abbiamo spiegato diverse volte, ha un aspetto di misericordia, che non guarda ciò che meritiamo, ciò che... No, mi va di dartelo, al di là che tu lo meriti o meno. Poi a volte invece Dio è il Dio della giustizia, del giudizio, allora lì non sgarra neanche di un centimetro, non ti regala niente. Perciò quando la nostra preghiera incontra il giudizio, allora capiamo benissimo che si blocca un po' la cosa. Però quando il tzaddik si intercede e eleva queste benedizioni, queste richieste, queste preghiere, allora prende, sposta il giudizio e fa arrivare direttamente a Hashem, a Dio. Adesso, il paragrafo si chiama appunto preghiera da un luogo di giudizio. C'è un tipo di preghiera chiamato preghiera da un luogo di giudizio. Questa è una preghiera che è quasi sempre difettosa. Ciò avviene perché la grazia che viene richiesta, o tutte le altre richieste fatte, vengono dal luogo appunto di giudizio. Cioè è inappropriato, è una richiesta inappropriata, così il Yetzer Hara lo ingoia, ingoia queste preghiere, queste richieste. E spiega. Se è così, se dietrerà l'impurità, a volte si mette in mezzo e blocca le nostre richieste, come dobbiamo fare a questo punto qua? Come possono essere corrette queste preghiere? Dopotutto abbiamo un interesse personale e degli aspetti che devono ancora essere chiarificati. Come possiamo allora sperare di ottenere il merito di alzarci e pregare se gli Yetzer Hara prende tutto per sé? Se questa impurità prende, acchiappa queste preghiere e le tiene in sé, come facciamo a liberarle? Allora è scritto in Likutei Moharan, Rabbi Nachman dice: ci vuole una grande persona per essere in grado di pregare dal luogo di giudizio. Giudizio è un posto stretto, un posto di giudizio, e non ogni persona riesce a pregare da lì, c'è una grande persona. Serve un grande tzaddik per entrare nella gola, qua dice, dell'impurità, del Sitra Achra, e pregare dal luogo di giudizio e far sorgere un giudizio favorevole. Qualcuno che prende il giudizio e lo trasformi in giudizio favorevole da quel luogo. Perciò lo tzaddik può dire ad Hashem: tu sei colui che ha fatto smarrire i loro cuori, sei stato tu. Sempre facendo, continuando il discorso di prima, il tzaddik, che è tutt'uno, che abbiamo spiegato che lui non ha filtri, non ha desideri del mondo, è soltanto lui e Dio, allora lui sì che la sua parola pesa davanti a Dio, lui sì che può dire, parlare in questi termini qua, è colpa tua, Dio. Questa è una preghiera che l'impurità non può ingoiare. Quando c'è un tzaddik di mezzo, il male non può prendere le nostre preghiere e prendere da parte loro, perché il tzaddik è lì che ci sta difendendo. Perché la teshuva che Hashem compie, la sua, tra virgolette, teshuva di Dio, rimane nella gola del Sitra Achra finché non esce fuori tutte le preghiere che ha ingoiato. Perciò questo, le forze del male ingoiano tutte le nostre preghiere, le bloccano finché non vengono tirate fuori. Perciò queste preghiere sono gli oggetti smarriti di una persona. Prego, 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 e dove vanno? Anziché arrivare alla direzione giusta, il Sitra Achra si mette di mezzo e le ingoia, me le ruba, me le prende come un oggetto smarrito. Le cose buone che ha fatto, che gli sono state portate via. Fai una mitzvah, arriva L'impurità te la ruba, il merito, no? Queste sono le preghiere e le lacrime che non avevano ancora avuto risposta. E sono queste le parti dell'anima di una persona che tornano da lui. Perciò, tornando al punto, una semplice persona, quando le sue preghiere vengono rubate dalle forze del male, non c'è tanta scelta che una persona del nostro calibro possa riindirizzare le preghiere. Certo, fai teshuva, incrementi, quello che vuoi, però se c'è un tzaddik di mezzo, che ha le spalle larghe, no? Che ha la forza, che ha modo di parlare con Dio, lui riesce a prendere queste preghiere che sono finite nel campo sbagliato, prenderle e reindirizzarle verso Hashem. Cioè, capite il punto? Noi facciamo una preghiera, una richiesta, magari non siamo meritevoli e il male prende questa richiesta e la blocca, la ingoia, finché arriva il tzaddik che gliele fa uscire e le indirizza di nuovo verso Hashem. Scusate, che ore sono? Non vorrei dilungarmi.
Ventuno e quarantacinque.
21:44. 15 minuti. Ok, perfetto.
21:45.
Grazie. Ok, qualcuno vuole aggiungere intanto qualcosa o chiedere prima che andiamo avanti?
Una cosa, ma in tutto questo la cavannà non c'entra niente?
La cavanà della persona che
È
prega?
certo, è certo. Perché non sento parlare di cavannà, sento parlare di sitra acra che è come se rubasse, diciamo, la preghiera della persona, ma se
Allora,
io prego con Cavanà,
Kavanah vuol dire intanto vuol dire
con
con
intenzione,
intenzione giusta, con concentrazione,
esatto.
eccetera, eccetera. Sì, la Kavanah sicuramente ha la sua forza, però ripeto, se la persona, generalmente parlando, non è più di tanto meritevole, cioè ha in realtà più connessione col male che col bene, anche se la preghiera, questa o una sì, una no, anche se prega con concentrazione, con fervore, di nuovo va con la forza della persona. Perciò se una persona è proprio il Tanya di oggi, guardi, mi fa venire in mente questo, il Tanya di oggi dice che quando una persona non è totalmente devota a Dio, non è sottomessa alla volontà di Dio, anche se ha le migliori delle kavanot, i migliori dei pensieri, la persona non riceve luce di Hashem. È una cosa molto delicata, molto forte. Se tu non sei totalmente batel, nullo a Dio, totalmente devoto alla sua volontà, il che non è una cosa facile, essere totalmente devoto a Dio, non è facile. L'Italia dice che tu non riesci a ricevere la luce di Hashem.
Ma totalmente devoto a Dio è solo lo tzaddik, noi
Basta.
normali.
È un lavoro.
E allora?
È un
Ma noi non
lavoro.
possiamo diventare tzaddik, non ci è data la possibilità. Noi rimaniamo dei benoni. Perché?
Ok, è vero anche questo. In realtà, avrebbe spiega che le...
Perché l'ha spiegato Rav Haddad 1000 volte, vatti ad ascoltare le lezioni.
Perché il tzaddik,
Senz'altro.
un attimo,
Brava.
il tzaddik è un livello molto alto. Un tzaddik è uno che non fa neanche uno sbaglio, si dice che è uno che non c'ha neanche l'Yetzer Hara e così via. Perciò, e il Candide dice: adesso non so davanti le parole esatte, non vorrei dire qualcosa per il sbagliato, però se tu non sei nullo, non ti annulli i tuoi desideri, tutto quello che tu sei, allora magari ti arriva la luce, ma magari ti arriva offuscata, ti arriva con tanti filtri. Perciò, perché abbiamo parlato di questo? Perché, ah
Perché io
sì,
gli ho detto
la
che
cavana,
sono.
sì. Perciò, per quanto la persona abbia buone intenzioni, ma se tu sei imprigionato perché comunque sei distaccato da Dio, cioè avere buone intenzioni non vuol dire che sei vicinissimo a Dio. Vuol dire che sì, vuoi esserlo, ma magari sei ancora in prigione, magari sei ancora bloccato nelle tue impurità, nei tuoi Yetzer Hara. Perciò vorrei essere lì, ma nel frattempo sono lì là, sono ancora staccato. È vero, posso fare le preghiere con tanta fervore, però se sei nel buio, se sei ancora distaccato, alienato, per quanto tu ci metti, allora c'è bisogno di un aiuto che venga dall'alto, in questo caso dal Tzaddik, che ti dà una spinta che ti aiuta ti apre le strade che la tua preghiera possa arrivare ad Hashem. Va un po' meglio così, diceva?
Ravi,
Però
mi
poi.
scusi, ma quando Hashem dice siate santi perché io sono santo, insomma,
Lei
lui dice
intende.
siate santi, quindi.
Ma è santi molto, molto vago. Siete santi, lì intende siate distaccati. Santo vuol dire distaccato dal mondo, distaccato dal sitra'acha, dall'impurità, distaccato da tutto ciò che vi allontana da me. Questo vuol dire siete santi. Perché siete santi può dire tutto e niente. Siete santi vuol dire distaccati, innalzati dal mondo, dalla materialità. Ok.
Grazie.
Sì,
Comunque, scusate, poi dite che uno non si deve scoraggiare, però va bene.
no, perché scusami, la verità non deve scoraggiare, deve risvegliare la persona. Noi siamo qua per studiare, per capire, per imparare la cosa giusta da fare. E anche se a volte una cosa può sembrare wow. Se io non sono devoto a Dio, mi arriva meno luce, deve risvegliare la volontà della persona di dire mi metto in pista, faccio di più per ricevere la luce di Hashem, senza filtri.
In
Cioè,
effetti.
quando una persona va dal dottore e ha una carenza, una malattia, mai sia, non deve dire dottore, non mi dire brutte cose perché non voglio sapere perché poi mi sovento. E grazie, però
No, anche questo è vero.
come fai a curarti poi? Il
È
dottore ti deve
vero.
dire la verità in faccia quando anche fa male e indirizzarti a che pillole prendere e curarti.
Sì.
Idem il dottore dell'anima.
Giusto.
Detto ciò, andiamo avanti. Ultimo paragrafetto. Tutti gli oggetti perduti sono con lo tzaddik. Più una persona è connessa al tzaddik, più lo tzaddik riesce a pregare dal luogo del giudizio, che lui può farlo, finché la persona cambia del tutto. I cambiamenti derivano da questo tipo di preghiera, perché attraverso essa tutti gli oggetti che si erano persi, quello che ho detto prima, cioè che erano stati inghiottiti dalla forza del male, vengono restituiti. Quando andiamo da un tzaddik e ci connettiamo col tzaddik, tutte le preghiere e le suppliche che abbiamo generato e tutte le battaglie della nostra vita vengono portate via dalla cattività, dalla prigione. Perciò tutto quello che io mi è stato derubato, mi è stato inghiottito, tutto quello che mi è stato sottratto di bene che io ho fatto, di preghiere, di cose che il male ha preso, il tzaddik le libera per merito delle preghiere, appunto, del tzaddik, che lui ha un filo diretto con Hashem. Lui ci riporta i nostri oggetti perduti. Ripeto, non vuol dire che le nostre preghiere non valgono. No, le nostre preghiere valgono e sono importanti, anche a volte dette in lingua italiana, okay, che per chi non sa pregare o quant'altro, o anche dette parole non dal libro, ma parole che escono dalla bocca, dal cuore, in italiano, quello che sia, sono tutte cose importantissime, però a volte hanno dei muri che non arrivano, che bloccano, oppure come qua dice l'impurità che ruba queste preghiere, se le tiene, finché arriva un tzaddik che ci aiuta a liberarle. Pertanto, una persona può scoprire all'improvviso dentro di sé aspetti completamente nuovi, consapevolezza, desideri, sensazioni d'amore e una consapevolezza di Dio che è impossibile descrivere. A volte tu hai tanto dentro, tanto amore per Dio, tanto consapevolezza, desiderio di vicinare, che però è così nascosto in te che neanche tu ti accorgi di avere così tanto amore e vicinanza con Hashem. A questo proposito è scritto in Geremia, Yirmiyahu, in quei giorni, cioè quando arriverà Mashiach, cercheranno i peccati di Israele e non ve ne saranno. Perché quando arriverà Mashiach saremo tutti puliti di peccati. Lo tzaddik ci rivelerà che tutti i nostri peccati sono in realtà meriti. Questa è un'immensa gentilezza che è stata garantita a queste generazioni. Perciò le ultime generazioni, prima che arrivi a Mashiach, questo è quello che ci è stato garantito. Altrimenti come potremmo mai superare tutti i desideri di questo mondo? Yetzer hara è molto forte. E noi non siamo una generazione di Rabbi Akiva, di Abramo, Isacco, Giacobbe. Noi siamo tante generazioni dopo. E il nostro livello spirituale è molto più basso del loro. È vero, d'altra parte, anche che appunto noi, avendo più prove, soltanto per il fatto che la tecnologia è più avanzata, le nostre prove sono anche più dure. Perché l'avanzare del mondo, in tutti i vari stadi, in tutti i vari facciate, impedisce il nostro servizio divino, perché più cose c'è nel mondo, più ti allontani da Dio. È vero che anche la tecnologia ci dà la possibilità di, qua, da tutto il mondo, siamo qui dentro e possiamo vederci, parlare, studiare Torah. È vero che c'è anche questo, ma è vero anche che una volta, non essendoci tutte queste distrazioni, c'era meno Yetzer hara. Una volta la gente viveva con una casetta, una prateria, qualche gallina, qualche pecorella e via. Si vendevano un po' di uova, si comprava un po' di latte e vivevano, e non c'era tutto Yetzer hara che c'è oggi. Oggi ci sono così tante distrazioni, la mania del lavoro, della ricchezza, la mania di questo, della lussuria, tante cose. E appunto anche l'internet disturba tantissimo e aumenta questo distacco. Ripeto, è anche buono, ma è anche male. Perciò la nostra generazione, già siamo inferiori spiritualmente dei giganti che erano prima di noi, però in realtà da un altro punto di vista siamo più forti, perché abbiamo a che fare con questi continui attacchi che ci vengono dal mondo. Perciò il continuo attacco ti rafforza pure, no? Come dicevamo prima, Dio ti mette lì dove sa che tu, anche se è in trincea, anche se è un posto dove è buio, tu non vuoi esserci, ma se ti mette lì vuol dire che tu hai la capacità di affrontare la situazione. Così anche noi, da una parte siamo inferiori spiritualmente, ma dall'altra parte abbiamo delle prove che loro non si sognavano neanche, e noi ce l'abbiamo. E se siamo ancora qui e resistiamo e vogliamo studiare e vogliamo imparare, allora un po' di merito ce l'abbiamo anche noi. Perciò, le ultime righe dice: ogni qualvolta ci connettiamo con un tzaddik, vuol dire studiamo i suoi insegnamenti, cerchiamo di fare quello che lui ci chiede di fare, eccetera, porta giù da noi giudizi positivi dai luoghi più alti, non giudizi negativi, non giudizi di durità, ma qualcosa di buono. Il tzaddik riesce a risvegliare, e questo è il modo in cui possiamo continuare a tendere verso Hashem. Perciò, nell'ebraismo, la figura del tzaddik, non sto parlando di un semplice rabbino, anche un semplice rabbino aiuta, ovviamente, perché ti insegna, eccetera. Ma il tzaddik è La figura di Sadiq è una cosa ricercata, voluta da Dio, perché se fate caso, in ogni generazione c'è sempre stato un Sadiq. Noè, che non era ancora neanche ebreo, era già un Sadiq, era una guida. Abramo, Isacco, Giacobbe, e tutti, e fino a oggi, in ogni generazione c'è un qualcuno, un Sadiq, che aiuta, che fa da tradunion tra il popolo e Hashem. Appunto, come dicevo prima, essendo che lui non ha filtri, lui è tutt'uno con Dio perché non ha desideri del mondo, lui riesce a aiutarci a elevare la nostra persona, le nostre preghiere, la nostra anima e così via. Cioè, quando noi ci connettiamo con un Tzaddik, lui ci aiuta a connetterci con Hashem. A voi.
Ma adesso che da molti decenni non c'è più l'ultimo Rebbe, c'è un
Guarda,
qualche tzaddik riconosciuto, tra virgolette, che possiamo avere come riferimento?
non dirò a nessuno che poi mi chiamano tutti, ma no, ma è vero, quello che tu dici è giusto, ma un tzaddik, anche dopo la sua dipartita fisica, nessuno di noi ha ancora finito di studiare tutti gli insegnamenti del Rebbe. Perché il connettersi col Tzaddik non è tanto una connessione fisica quanto una connessione spirituale, ovvero studiare i suoi insegnamenti, mettere in pratica le sue direttive, e questo rimane sempre. Perciò, anche se fisicamente il Rebbe non è più qui, è qui forse ancora più di prima.
Posso dire una cosa però a
Yes.
questo proposito? Cioè, il cassidismo si è sviluppato poi in tante correnti, non c'è solo il cassidismo Chabad. Quindi, per i Chabad, ovviamente, lo tzaddik della generazione è il Rebbe di Lubavitch. Però, se lei va dai Satmar, non le dicono che è il Rebbe di Lubavitch. Se lei va dai Gur, non le diranno mai che è il Rebbe di Lubavitch. Se lei va dagli Eroi, non le diranno mai che è il Rebbe di Lubavitch.
No, attenzione,
Quindi
lo dicono loro.
ogni gruppo cassidico ritiene che il suo Rebbe sia il Rebbe di riferimento.
Attenzione, quello che dice è giusto in parte. Questi nomi che lei ha menzionato, ognuno ha il
E poi ce ne
proprio.
sono tanti
Sì,
altri, non è
ognuno ha il proprio rebbe,
pieno.
ognuno ha il proprio
Ungvar.
immagine, eccetera, perciò seguono lui. Allora io le chiedo a lei, quando il Rebbe riceveva persone per dare benedizioni, la famosa domenica che il Rebbe dava il dollaro, perché allora era pieno di questi signori qua, di Satmar, di Gur, di bla bla bla? Perché tutti venivano da
Vabbè,
qui? Perché?
questo non lo so, non so rispondere.
Perché loro, per tutto il rispetto che potevano avere per il loro Rebbe, per il loro maestro, se il loro maestro dava tutto quello che loro necessitavano, non venivano dal Rebbe di Lubavitch. Vuol dire che non per forza ogni maestro, ogni Rebbe di un gruppo è per forza quel tzaddik là che ti. Ma lui stesso, il Rebbe stesso di Satmar, per esempio, ti dirà benissimo che io non sono come Rebbe di Lubavitch, io sono una guida, un studioso, quello che vuoi, ma se vuoi una benedizione, magari vai dal Rebbe di Lubavitch. Infatti, tanti Hasidim di diverse etnie, diversi gruppi venivano a chiedere benedizione da Rebbe. Ma non perché è una cosa brutta, ah, tradisci il Rebbe. No, il mio Rebbe è il mio maestro, ma il Rebbe è un Rebbe, è un tzaddik. Non è escluso che un.
Adesso, per esempio, c'è questo Rebbe Yanuka che va molto.
Di moda. Benvenga, se lui riesce a connettere ebrei e dare benedizioni, benvenga. Benvenga. Non c'è competizione tra i tzaddikim. Alla fin fine, tutti lavorano per Dio e tutti lavorano per noi. Che ognuno trovi la sua dimensione, trovi il suo Rebbe che gli piace e si connetta con lui. Qualcun altro? Rottas?
Dunque, beh, allora adesso per Per potersi connettere con uno Sadiq ci sono, ogni tanto passa da Milano qualche Admur, eccetera. Mi era successo nel 2009-2010, era passato da Beth Chabad ancora in via Soderini al 35, che c'era un Admur che era passato, c'era la coda da lì a Beth Chabad sotto per parlare con lui. E mi ricordo, per ogni tanto capita qualche Admur, qualche cabalista, qualcuno che passa, che può intercedere, come dicevi tu, verso Kadosh Baruch Hu e liberare le preghiere dalla Sitra Achra e dove capita. Però è interessante, nelle ultime lezioni di Rav Haddad, che diceva prima, che era Silvia diceva, che noi ogni volta che noi facciamo una buona azione, una mitzvah forte, creiamo degli angeli, e quindi questi angeli diventano i tzaddikim, che portano le nostre preghiere sopra. Ha fatto anche l'esempio degli angeli creati dalle donne che puliscono per le pulizie di Pesach. Molto interessante, che sono delle donne che si fanno un mazzo così forte di fatica, proprio con stringono i denti, faticano, e questi angeli sono così potenti che quando uno chiede il loro aiuto, la preghiera va su. Ma io penso di poter, con tutta la anava possibile, tutta l'umiltà possibile, dire che anche noi stessi possiamo liberare le preghiere dalla Sitra Achra quando facciamo delle mitzvot con tutto il cuore, nel senso che lo stesso Zichrono Livracha Rav Rodel diceva: quando tu chiedi ad Hashem, non so, anche una cosa piccola, fammi trovare un parcheggio vicino al centro di Milano che deve, ho un incontro importante,
Ok,
oppure
è piccolo
devo
questo.
andare a fare questa mitzvah. Devo andare a fare un... Io posso fare un esempio: quando prima della pandemia, quando dovevo andare in casa di riposo per aiutare qualcuno in qualunque modo, e c'era traffico, tutti i semafori diventavano verdi, riuscivo ad arrivare, nel senso, chiedevo a Shem: fammi arrivare in tempo, che magari devo fare qualcosa. Ma tu stesso ne hai raccontate tante, tu stesso, di cose che sono successe con la scarpa per te. Quindi io penso che veramente sì, se capita qualcuno che va al 770, gli dai un bigliettino da mettere sull'OL. Certo, è un aiuto, però molte volte noi stessi abbiamo, anzi proprio nella parasha di Kitissà si vede questo, no? Se noi facciamo le cose con tutta la kavanah e tutto il cuore, eccetera, riusciamo a liberarci dalla Sitra Achra, e riusciamo assolutamente. Certo,
Ho detto subito che ogni nostro sforzo vale, ma a volte lo sforzo della negatività è così forte che da soli. Esatto,
Vabbè, è come il ministro davanti ad Hashem, che gli porti, dice il ministro: per favore, tu sei più vicino, porta la cosa. Però vuol dire, anche noi, anche se con più difficoltà, possiamo riuscirci anche noi stessi. Ma io penso che posso dirlo, lo dico con la massima anavà, vuol dire con la massima umiltà, che insomma, quando lascio andare completamente, come dici tu, quando faccio il bitul, riesco a fare il bitul completo, tranquillamente dicevo: Hashem, sono nelle tue mani, adesso questa cosa io la devo fare, se mi aiuti a farla, bene, se non riesco a farla, vuol dire che non devo farla, insomma, così. Poi ho fatto anche l'esempio di Rav Zemach, ad esempio, che cosa è riuscito a fare con questo blocco stock, che in realtà poi gli ha fatto fare un Brit Milà, quindi ce ne sono tante. Quindi non è una regola strarigida e fissa, è una regola che può aiutare tante persone, ognuno di noi, a seconda dello stato di livello in cui si trova. Ecco, questo volevo dire.
Kazak, qualcun altro che vuole chiedere?
Baruch Tia.
Niente. Noi ci vediamo allora mercoledì 18:30 su questo canale. Una settimana meravigliosa.
Amen. Grazie
Bene.
mille.
Ciao
Amen.
a
Buona
tutti, ciao a
sera. Ciao,
tutti.
ciao, ciao.
Scusatemi,
Buona
ciao.
serata a tutti.
Ciao.
Grazie.
Ciao.
Grazie,
Ciao. Devo
Rap.
ricordare i miracoli che Hashem ci fa. Perché molte volte i miracoli ci passano davanti, e come ogni giorno che il sole sorge e
Carpe
tramonta.
diem.
È un miracolo, però noi ormai siamo così abituati che non facciamo più caso. Il mondo sta cambiando velocissimamente. Tutta questa storia qua dell'Iran e delle bombe, che il mondo è bloccato, sono dei miracoli che noi non ce ne accorgiamo neanche. Cioè, la testa del serpente sta veramente per essere tagliata. Cioè, che
Amen.
sono riusciti a uccidere il numero uno
Amen.
dell'Iran, il nemico giurato di Israele, degli ebrei, e non soltanto, ma del mondo occidentale, che Israele e America siano riusciti a ucciderlo, non è una cosa da poco. E vuol dire che, come c'è scritto, quando arriverà Mashiach, le forze del male non avranno più potenza, l'impurità sparirà. Lo stiamo vedendo. È un miracolo. Perciò dobbiamo essere consci, perché quando tu ricevi un miracolo, devi essere capace di ringraziare Hashem. Perché se vogliamo avere altri miracoli, che questa cosa vada avanti e il mondo si aggiusti, dobbiamo far capire a Hashem. Abbiamo capito, stiamo vedendo. Grazie per quello che ci fai. Grazie dei miracoli che ci mandi. Mi sembrava doveroso sottolineare.
Grazie.
Ciao
Grazie.
a tutti. Ciao
Grazie.
a
Avvo a tutti.
Avvo a tutti.
tutti.
Avvo a
Ciao a
tutti.
tutti. Grazie.